Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran-Ucraina, telefonata tra i ministri degli esteri. La visita del capo della diplomazia irachena a Teheran. Mosca, Kiev, dica chiaramente che non vuole trattare sul serio. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 14 aprile 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale Ramadan, mese di digiuno e di preghiera. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire dal 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma voi potete tranquillamente ascoltare i nostri programmi andando sul nostro sito parsoday.com/it. Lì troverete lo spazio dedicato alla finestra di podcast giornale radio. Per chi vuole scriverci, Radio Italia irip99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian ha avuto un colloquio telefonico con il collega ucraino Dmytro Kuleba per discutere, oltre le questioni di interesse comune, gli ultimi sviluppi del conflitto, operazione speciale militare delle truppe russe in Ucraina. Abdullahian tornato a ribadire l'importanza del dialogo per giungere a una soluzione diplomatica. La Repubblica Islamica spera che colloqui tra le parti impegnate nel conflitto possano portare alla pace e contribuire questo dialogo alla stabilità. Il capo della diplomazia di Teheran ha anche ribadito la necessità di garantire la completa sicurezza delle sedi diplomatiche e dell'ambasciata della Repubblica Islamica a Kiev, in Ucraina. Ieri, mercoledì 13 aprile, il ministro degli esteri iracheno Fuad Hossein si è recato a Teheran, dove è stato ricevuto dal suo omologo Hossein Amir Abdullahian. Le parti hanno discusso le questioni di interesse comune, la sicurezza regionale e l'andamento dei negoziati di Vienna sul nucleare. Abdullahian, dal canto suo, ha auspicato un maggiore ampliamento delle relazioni bilaterali in diversi settori, facendo notare un significativo aumento di scambi tra Iran e Iraq, un aumento di quasi 4 volte negli ultimi 7 mesi, una posizione condivisa pienamente dalla controparte irachena. L'Ucraina dovrebbe dire onestamente ai propri cittadini che non ha intenzione di partecipare seriamente alle trattative per cercare di raggiungere un accordo. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing. La portavoce ha anche definito le azioni di Kiev diplomazia offensiva. Ogni volta, ha detto la Zakharova, durante ogni trattativa abbiamo visto come la parte ucraina inventa, inesistente, rifiuta il reale, ha tenuto a precisare la portavoce russa. A suo dire, la delegazione ucraina, come effettivamente accaduto negli ultimi 8 anni, sta dirigendo i suoi sforzi non per raggiungere un'intesa, ma per prolungare i negoziati. Cambiamo pagina. Italia, lavoratori del porto di Genova hanno smascherato il carico di morte della nave Vahri nel silenzio dell'autorità portuale. Si tratta di carri armati Abrams prodotti negli Stati Uniti, diretti molto probabilmente verso lo Yemen, a bordo appunto delle navi della morte dell'Arabia Saudita. Sul ponte della stessa nave viaggiano in Bella Vista container pieni di munizioni esplosivi. Tutto ciò senza che ci sia mai alcun controllo delle autorità competenti nei confronti di queste navi, denunciate da 3 anni a questa parte dai lavoratori e dai movimenti pacifisti. Gli Stati Uniti destinerà un pacchetto da 800 milioni di dollari per fornire ulteriori aiuti militari all'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Zelensky. L'esercito ucraino ha usato le armi che stiamo fornendo con effetti devastanti, ha dichiarato Biden, precisando che il nuovo pacchetto includerà sia nuovi tipi di armi che equipaggiamenti, quali sistemi di artiglieria, colpi di artiglieria e veicoli corazzati per il trasporto di personale. Altri due martiri palestinesi, due palestinesi sono caduti martiri in scontri a fuoco con le truppe sioniste vicino a Jenin, in Cisgiordania occupata. Lo ha fatto sapere il Ministero della Sanità locale. Il fatto è avvenuto durante un'operazione dell'esercito sionista nella zona, sale così a 4 il numero dei martiri palestinesi nelle ultime 48 ore. I primi due sono caduti in scontri ad Al-Khalil e Ramallah, tra questi un adolescente in manifestazione a soli di 14 anni. Il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese ha messo in guardia sulle conseguenze dei crimini del regime sionista contro giovani palestinesi, ha chiesto un intervento immediato per fermare le atrocità. I sionisti, per raggiungere i loro obiettivi, attaccano ogni giorno a varie parti dei territori occupati, causando l'uccisione e il ferimento di un numero imprecisato dei palestinesi. Stamane l'ufficio del primo ministro dell'ANP, in una dichiarazione, ha reagito agli eventi della scorsa notte intorno a Ramallah, annunciato che la situazione è diventata pericolosa, delicata e sta diventando sempre più critica. L'amministrazione americana sta valutando l'invio a Kiev di una figura di alto profilo. Torniamo a parlare dell'Ucraina, lo riferiscono fonti informate al New York Times, e altamente improbabile, hanno sottolineato le fonti, che si tratti di Joe Biden o Kamala Harris, poiché per garantire la sicurezza del presidente o della sua vice in una zona di guerra dovrebbe essere dispiegato un dispositivo enorme che vedrebbe in campo una quantità insostenibile di forze e mezzi americani. Ma è possibile che si pensi ad un ministro del governo o un alto funzionario militare? Un altro video shock torna ad alimentare la bufera nei confronti della polizia americana. Il filmato pubblicato in rete mostra un agente sparare ad un afroamericano mentre era inginocchiato sulla schiena dell'uomo appena fermato. L'incidente ha avuto luogo 4 aprile a Grand Rapids in Michigan, ma la polizia ha diffuso il video soltanto ora. La vittima è il 26enne Patrick Loyola ed era stato fermato per un controllo stradale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Cile, lettera aperta al governo per sostenere la pace in Ucraina. Il Cile deve sostenere gli sforzi per una riduzione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Al presidente stata inviata una lettera aperta in cui gli attivisti hanno preso atto della dichiarazione sul conflitto tra la Russia e l'Ucraina da parte dello stesso governo, in cui ha affermato che la Russia ha scelto la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. A questo conflitto in corso hanno aderito gli Stati Uniti e molti altri paesi dell'Unione Europea, della NATO, che invece di guidare gli sforzi per la riduzione dell'escalation, la diplomazia e il raggiungimento di un cessate il fuoco, continuano a inviare armi ad aggravare ancora di più il conflitto. Così si legge nel messaggio inviato al presidente cileno per criticare l'atteggiamento e la presa di posizione del governo cileno nei confronti della questione della crisi ucraina. I firmatari del messaggio, i pacifisti e anche attivisti antiguerra, in questo messaggio hanno fatto riferimento agli accordi di Minsk. Accordi di Minsk firmati nel 2014-2015 sotto gli auspici dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e il governo ucraino per via di questi accordi avrebbe dovuto concedere una maggiore autonomia a Donetsk e Lugansk, ma in queste regioni sono seguiti invece scontri militari. In queste zone, inoltre, è stata verificata la presenza di gruppi neonazisti operanti. Inoltre, proseguono ancora i firmatari del messaggio, l'espansione della NATO e l'intenzione di Kiev di avere armi nucleari hanno spinto la Russia alle operazioni speciali militari e, come hanno detto, col fine di ottenere la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina. Gli autori della lettera hanno infine sottolineato: non possiamo dimenticarci della guerra in Iraq, Afghanistan, Libia, Jugoslavia e la guerra permanente condotta dalla NATO, dagli Stati Uniti e dai loro alleati su scala minore o maggiore, che continua contro la Palestina, lo Yemen e la Siria.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا
Ramadan, il banchetto di Dio. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei Suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
الهدى والفرقان
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 12° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma zayyini fi bis-sitr wal-'afaf wasturni fi bil-libas al-ghunu'i wal-kafaf wahmilni fi ala al-'adl wal-insaf wa'minni fi min kulli ma akhaf bi'ismatika ya 'ismatal khaifin.
Wallah, in questo mese ornami di discrezione e castità. Avviluppami nella veste dell'appagamento e della soddisfazione di me stesso e salvami da ciò che temo attraverso la tua protezione, o rifugio dei diseredati. Proseguendo con questo spazio iniziale dedicato alle preghiere, dobbiamo ricordare che l'Islam e il Corano danno particolare importanza alle preghiere per i genitori. Una delle bellissime preghiere che riguardano pure i genitori è il versetto 41 della sura di Abramo, proprio perché era questo profeta a pronunciarla rivolgendosi al Signore. O Signor nostro, perdona a me, ai miei genitori e ai credenti nel giorno in cui si tireranno le somme. Un'altra delle preghiere del Corano per i genitori è quella del versetto 15 della sura Al-Ahqaf. Signore, dammi modo di renderti grazia del favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui ti compiaci e concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo pentito a te e sono uno dei sottomessi. Una delle tradizioni del mese di Ramadan è quella di offrire agli altri l'iftar, ovvero il pasto con cui si rompe il digiuno. Si tratta di una bella tradizione ancora oggi molto diffusa tra i musulmani. Il profeta dell'Islam, a proposito di questa azione lodata, affermò: «O gente, chiunque in questo mese offrirà l'iftar a un digiunante sarà come colui che avrà liberato uno schiavo, e questa azione gli procurerà il perdono dei suoi peccati». Bisogna comunque ricordare che offrire l'iftar deve avvenire solo per amore del cielo e per avvicinarsi al Signore, e se qualcuno lo fa per vanità o per darsi arie, allora questa sua azione non verrà certo ricompensata nell'aldilà. L'iftar deve poi essere stato acquistato o preparato grazie a ricchezza ottenuta in maniera lecita o halal. Per quanto riguarda l'importanza dell'ottenere reddito halal, il profeta dell'Islam affermò: «Chiunque si ciba della sua paga halal supererà velocemente il ponte Sirat e Dio aprirà su di lui le porte del paradiso affinché entri da qualsiasi porta voglia. In più, viene raccomandato di non lasciarsi andare ad esagerazioni e eccessi nell'offerta dell'iftar. In altre parole, il pasto offerto come iftar deve essere semplice e nutriente e non caro e sontuoso. Offrire l'iftar è una tradizione così raccomandata dall'Islam che il profeta consigliava a chi non poteva permettersi l'iftar di agire in questa maniera. Offrite l'iftar, anche se esso è solo un dattero o un po' d'acqua. Una delle differenze dei fedeli devoti e quelli normali è che i credenti normali di solito sono attenti all'apparenza delle loro azioni e cercano di comportarsi nel migliore dei modi. Ma i fedeli particolari sono coloro che, oltre a questo, stanno attenti anche alle loro intenzioni, e cioè alle idee, ai pensieri, alle motivazioni che stanno dietro alle loro azioni. I fedeli normali chiedono perdono a Dio se commettono un peccato, i fedeli particolari chiedono perdono a Dio anche quando stanno per commettere un'azione che non è cattiva, ma che non viene fatta con l'obiettivo di avvicinarsi a Dio e soddisfare la sua volontà. Insomma, i credenti più devoti sono coloro che stanno attenti al loro cuore e alla loro coscienza e danno più importanza all'interno del loro essere che all'apparenza. Molte volte noi giudichiamo gli altri nel nostro pensiero, oppure il nostro essere è pieno di odio, invidia, superbia o di altri sentimenti riprovevoli. Ma visto che tutto ciò è solo al nostro interno e in apparenza non abbiamo fatto nulla, crediamo davvero di non esserci comportati in maniera errata e non chiediamo perdono a Dio. Una persona dotata di intelletto pensa sempre alle proprie azioni e a ciò che c'è nel suo essere e cerca di essere severo nei propri confronti. Si dice che coloro che in vita stanno attenti alle loro azioni e ai propri pensieri e che calcolano quanto hanno fatto del male e cercano di rimediare, nell'aldilà non verranno più giudicati dal Signore, che non mostrerà più a tutti le loro cattive azioni. Concludiamo il programma di oggi con la breve presentazione di uno dei famosi qari o recitatori egiziani. Parliamo di Mahmud Khalil al-Hosari. Il maestro racconta di avere un ottimo ricordo della sua infanzia, di quando insieme a suo padre facevano utensili di canapa e leggevano il Corano. Al-Hosari, grazie a un ottimo maestro, riesce a memorizzare il Corano a partire da 10 anni. Nel 1944, nel concorso indetto dalla radio egiziana per scegliere il miglior recitatore del Corano, arriva primo e così la sua voce viene conosciuta da tutto l'Egitto. Nel 1966 ottiene la riconoscenza onoraria per la scienza del suo paese per la memorizzazione dell'intero Corano e le sue opere per quanto riguarda il testo sacro dell'Islam. Al-Hosari fu il primo qari egiziano che viaggiò al di fuori dei confini del suo paese insieme all'allora presidente Jamal Abdul Nasser. In India e Pakistan le sue recitazioni vennero apprezzate particolarmente. In Francia 10 persone abbracciarono l'Islam dopo averlo ascoltato e negli Stati Uniti 18 persone. Si spense nel 1970 al Cairo. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi. Buon Ramadan e che Dio vi protegga.